Molto importante naturalmente negli anni 70 fu anche la politica estera. Politica estera che abbiamo già visto e detto più volte fu molto in crisi, soprattutto a causa della sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam. A dominare la scena della politica estera americana durante la presidenza di Richard Nixon e di Gerald Ford, quindi tra il 1968 e il 1976, fu Henry Kissinger. Un politico statunitense, repubblicano, che fu consigliere per la sicurezza nazionale dal 20 gennaio 1969, quando Nixon si insediò alla Casa Bianca, fino al 3 novembre del 1975, ma fu anche segretario di Stato dal settembre del 1973 al 20 gennaio del 1977, quando avrebbe giurato il nuovo poi presidente statunitense Jimmy Carter. Quindi Kissinger fu il segretario di Stato, ma anche consigliere per la sicurezza nazionale delle due presidenze repubblicane. Kissinger era uno studioso che aveva una vasta competenza in politica estera e voleva da un lato rimettere al centro l'egemonia americana, ma dall'altro centrare la politica estera americana su una base di grande realismo, quella che fu definita la Realpolitik, cioè una politica capace di calibrare attentamente di volta in volta i mezzi e gli obiettivi della politica estera. Questa idea di Henry Kissinger di basarsi molto sulla concretezza e sui diversi momenti da monitorare, diciamo, di volta in volta, era anche naturalmente il frutto di quello che accadde nei primi anni 70, cioè della crisi di cui, economica di cui abbiamo parlato, che metteva in luce che cosa? La necessità di una interdipendenza tra paesi diversi, perché lo scontro e l'egemonia di un paese solo, quindi l'egemonia statunitense, non potevano portare a benefici per il paese e per il globo nei momenti di crisi economica o energetica. Quindi c'era sempre più necessità di una politica multilaterale, fatta di interdipendenze, possibilmente naturalmente con gli equilibri geopolitici a favore degli Stati Uniti. Ma per fare questo era necessario un processo di distensione con l'Unione Sovietica. E quindi per Nixon e Kissinger, sebbene lo sfondo fosse quello multilaterale, lo scontro incontro aveva sempre, si basava sempre su una concezione bipolare, cioè di un rapporto o scontro, a seconda dei casi, privilegiato tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Quindi Kissinger, Nixon e dopo Ford abbracciavano di fatto alcune nuove categorie relative all'interdipendenza tra paesi, ma sempre in uno schema mentale che era quello della guerra fredda. La necessità era quella, secondo Kissinger, di portare a una e creare una fase di distensione con l'Unione Sovietica ed anche con la Cina. E infatti gli anni 70 sono gli anni definiti della détente, della distensione. Dopo infatti lunghi preparativi, Nixon si recò in Cina nel febbraio del 1972 e incontrò il leader cinese Mao Zedong. Il viaggio di Nixon del 72, che secondo molti fu definito la settimana che cambiò il mondo, in realtà non produsse accordi concreti, però fu accolto con molto entusiasmo negli Stati Uniti e soprattutto ebbe un effetto sulle relazioni con l'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica si spaventò molto e si preoccupò molto di questo viaggio di Nixon, del presidente americano, in Cina e accelerò dunque i negoziati con gli Stati Uniti sulla limitazione delle armi nucleari, quelli che vennero chiamati accordi SALT, cioè Strategic Arms Limitation Talks, cioè gli accordi sulla limitazione delle armi strategiche, accordi che erano stati avviati nel 1969, ma che si erano arenati, diciamo. Quindi l'Unione Sovietica riprese questo negoziato e cercò di firmare il negoziato in seguito alla visita appunto di Nixon in Cina. Bisognava infatti cercare di stabilizzare il bipolarismo tra Stati Uniti e Unione Sovietica e dare a questo bipolarismo una sorta di diciamo legittimità. Quindi il primo accordo SALT, che prevedeva appunto una limitazione delle armi nucleari e istituzionalizzava la deterrenza, cioè quindi limitava la corsa agli armamenti, fu firmato nel 1972. Molto più complicato sarebbe stato l'accordo SALT 2, perché mentre l'accordo SALT 1 fu firmato con una certa serenità, diciamo così, tra le due parti, il SALT 2, la nuova, diciamo, limitazione degli accordi, la nuova impostazione, scusate, degli accordi per la limitazione degli armamenti nucleari, fu interrotta dall'occupazione dell'Afghanistan da parte sovietica alla vigilia, diciamo, di Natale del 1979. Quindi, se la limitazione della costruzione di armi strategiche fu raggiunta nel giugno del 1979 e firmata dal leader sovietico Brezhnev e dal presidente americano Jimmy Carter, quindi il SALT 2, con l'intervento, a causa dell'intervento sovietico in Afghanistan del Natale 1979, questi accordi furono messi in crisi e il SALT 2 fu l'applicazione del SALT 2 fu in realtà rimandato. Quindi questo periodo della cosiddetta distensione, come vedete, fu segnato da momenti molto diversi tra loro, quindi con dei momenti di allentamento delle tensioni internazionali, con la visita di Nixon in Cina e poi anche in Unione Sovietica, ma anche con momenti di tensione come quello dovuto all'occupazione dell'Afghanistan da parte della Unione Sovietica nel 1979. La politica estera degli Stati Uniti cambiò notevolmente con il presidente Jimmy Carter, che fu eletto nel 1976. Carter infatti si pose l'obiettivo ambizioso di riorientare la politica estera statunitense, sottraendola alle dinamiche della guerra fredda, e centrandola sulla questione della difesa dei diritti umani. Carter, durante la sua campagna elettorale, aveva sostenuto, cito, «La nostra è una nazione grande e potente, vincolata ad alcuni imperituri ideali che devono riflettersi anche nella politica estera». Chiudo la citazione. Dunque gli Stati Uniti dovevano ritrovare i loro valori, che erano in gran parte stati persi durante la guerra del Vietnam, e dovevano ritrovare in politica estera standard etici e morali importanti. Queste posizioni furono riaffermate dopo l'insediamento di Carter nel gennaio del 1977, e l'enfasi sulla moralità fu dunque, come dicevo, intrecciata al tema dei diritti umani. Dunque il discorso pubblico del nuovo presidente era un discorso universalista che investiva valori e diritti. Però questo discorso in politica estera di Jimmy Carter era destinato a rivelare una limitata capacità di egemonia e di costruzione del consenso, soprattutto all'interno degli Stati Uniti. Dunque, la svolta morale, il nuovo universalismo di Jimmy Carter non garantivano una legittimazione di questa politica nell'ambito interno agli Stati Uniti, perché il discorso etico portava a una non egemonia degli Stati Uniti in politica estera. E d'altra parte, proprio all'interno dell'amministrazione Carter c'erano posizioni diverse anche per quello che riguardava diciamo, i rapporti con l'Unione Sovietica. C'era la posizione del segretario di Stato Cyrus Vance e quella del consigliere per la sicurezza nazionale Brzezinski. Mentre quest'ultimo voleva assumere una posizione di maggior fermezza nei confronti dell'Unione Sovietica, nella logica della guerra fredda e del contenimento, Vance, quindi il segretario di Stato, preferiva rilanciare la politica della distensione con Mosca. Queste contraddizioni all'interno dell'amministrazione americana, come vedete, con posizioni molto diverse, una che rilancia il bipolarismo e una che preferisce e avrebbe preferito fortemente la distensione, si tradussero in una politica di fatto molto incerta da parte politica estera naturalmente molto incerta da parte del presidente Carter. proprio perché la politica di Carter oscillò tra queste due posizioni. Certo, Carter si dimostrò aperto a intrattenere rapporti con paesi come il Nicaragua, in cui nel 1978 c'era stata la caduta del regime autoritario di Somoza e si era formato un governo di ispirazione marxista. Un'apertura che fu molto criticata soprattutto dai repubblicani. Con la Cina anche si concentrarono sulla Cina, scusate, si concentrarono anche le attenzioni di Carter, che voleva rilanciare il processo di distensione avviato con il viaggio di Nixon nel 1972 e che era entrato dopo il 1975 in una fase di stallo. E si può dire che il più importante successo diplomatico del presidente Carter fu comunque l'accordo siglato dal presidente egiziano Sadat e dal primo ministro israeliano Begin a Camp David nel settembre del 1978. Gli Stati Uniti infatti si erano posti come mediatori tra Israele ed Egitto e sulla base dell'accordo del 1978 Israele si impegnava a ritirare le proprie truppe dal Sinai egiziano e l'Egitto, primo paese arabo a fare questo, riconosceva lo Stato di Israele. Quindi questo fu, diciamo, nel lungo percorso spesso di insuccesso delle mediazioni statunitense nei rapporti arabo-israeliani, fu certamente un momento di successo importante da parte dell'amministrazione Carter. Ma a fronte di alcuni successi ci furono molti anche fallimenti. Per esempio, nonostante i suoi proclami sui diritti umani, Carter continuò a sostenere il regime dello Shah Reza Pahlavi in Iran, che era un regime molto autoritario. Lo fece per calcoli strategici, perché l'Iran rappresentava con Israele il principale alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente, ma lo fece anche perché il regime dello Shah, per quanto oppressivo, era riuscito a modernizzare molto il paese. Ma nel 1978 ci fu una grande protesta da parte di un vecchio oppositore dello Shah, l'Ayatollah Khomeini, e la protesta per le strade fu repressa molto duramente dalla polizia dello Shah, che perse il controllo della situazione e che dovette abbandonare il paese. E da quel momento l'Iran diventava uno stato autocratico controllato, in cui si diciamo associavano il potere religioso e il potere politico nella figura dello Ayatollah Khomeini. Gli Stati Uniti non capirono che questo regime avrebbe potuto condizionare pesantemente la storia di quel paese credettero fino all'ultimo che il fondamentalismo religioso di matrice islamica potesse essere cooptato nell'area degli Stati Uniti ed essere usato contro l'Unione Sovietica. Ma Carter e la sua amministrazione sottovalutarono le posizioni antioccidentali e antimoderne della nuova forza politica e del nuovo governo iraniano. Dunque ci fu una scarsa comprensione del colpo, diciamo, di Stato. Nella 1975, intanto, quindi prima dell'elezione del 76 di Carter, erano stati firmati gli accordi di Helsinki, a cui avevano partecipato 35 paesi europei. Era la conferenza, era l'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, che si era svolta nel luglio e agosto del 1975. Questa dichiarazione finale venne firmata appunto unanimemente da 35 stati, tra cui anche gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e aveva al centro il miglioramento delle relazioni tra il blocco comunista e i paesi occidentali, e aveva come punti centrali la cooperazione tra gli stati, il rispetto del diritto internazionale, il non ricorso alla minaccia e all'uso della forza e la questione dei diritti umani. Proprio per questo Carter avrebbe proseguito dal 76 in poi sulla questione dei diritti umani che erano stati sanciti dalla conferenza e dal final act, dall'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, che si era svolta a Helsinki nel 1975, che quindi, come vedete, andava nella direzione della distensione tra le due grandi superpotenze, cioè gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ma, come vi dicevo, l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979 avrebbe di fatto fatto crollare la distensione e non solo avrebbe sospeso gli accordi SALT II, ma creato un nuovo momento di grande tensione, internazionale, e un momento di rafforzamento della battaglia bipolare all'interno della Guerra Fredda. Il protagonista di questa nuova crociata statunitense contro l'Unione Sovietica sarebbe stato il presidente, nuovo presidente Ronald Reagan, che fu eletto nel 1980.